Palazzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Verso sera Efis ritornò dalle sue padrone. Sì, verso sera, come dopo una giornata di libertà passata girovagando ozioso e scontento. Tutto era tranquillo e triste lassù. Il monte si affacciava sopra la casa nera sul cielo verdolino del crepuscolo. La luna nuova cadeva sopra il monte. La stella della sera tremolava sopra la luna. Il portone era chiuso. L'erba cresceva lungo il muro e sugli scalini come davanti a una casa abbandonata. Ed Efis ebbe paura a picchiare. Vide la porticina di Grigenda che brillava come un rettangolo d'oro sul muro nero e ricordò l'incarico di Zuan Antoni. Grigenda stava davanti alla fiammata ad asciugarsi le sottane bagnate. Era scalza e le sue gambe dritte luccicavano come fossero il bronzo. Vedendo l'uomo lasciò cadere le sottane e rise, gridando di gioia nel riconoscerlo. «Come, Grigenda? Tu vai ancora al fiume? Lo sposo te lo permette? E lui non lavora? È forse un signore, lui? Se fosse stato un signore io sarei sottoterra». «Ebbene, non venite avanti, sedetevi, vi pesa quella bisaccia, è piena d'oro. Avete fatto fortuna voi, zitto, zitto, maligno che siete!» Egli sedette e mise la bisaccia per terra, e guardava Grigenda, e Grigenda lo guardava maliziosa, lasciandogli capire che sapeva la verità. «Ma anche noi, zio Efis, anche noi, io e Giacinto, qualche cosa faremo. Possiamo anche diventare ricchi, zio Efis, chi lo sa? Tutto è possibile nel mondo, io credo che tutto sia possibile. E non siete già ricchi, chi più ricchi di voi?» Ella si chinò su di lui, graziosa e infantile come un tempo. «È questo che dicevo sempre. Quando le vostre dame non volevano che io e Giacinto ci sposassimo, perché io son povera, io dicevo, non son giovane, non gli voglio bene. Forse che donna Noemi e don Predu con tutta la loro roba sono più ricchi di noi? Di anni, sì, se vogliono, non di altro». Efis trasalì. «Si sposano». «Si sposano, sì». Egli si consumava come mi consumavo io questa primavera scorsa. Dicevano che era ammaliato, sì, malia d'amore. Andò persino ad Oliena a consultare la fattucchiera. Ultimamente, la settimana scorsa, è andato alla Madonna di Gonare in pellegrinaggio ed ha fatto un'offerta di 3 scudi per ottenere il miracolo, così dicono i maligni. Efis guardava pensieroso per terra fra le sue ginocchia. «Devo tornare?» si domandava. «Non crederanno sia il vento della buona fortuna che mi riporta?» Ed improvviso, per un attimo, gli dispiacque che Noemi avesse acconsentito prima che gli tornasse. Ma subito s'alzò pentito, umiliato. Ah, com'era peccatore ancora! «Tu credi che Don Predu sia là?» domandò volgendosi prima di uscire. «Io sono qui, non sono là, zio Efis», disse Grigenda, correndogli appresso ridente. «E non posso neppure dire vado a guardare, perché le vostre padrone chiudono a doppio giro il portone quando mi vedono». Egli andò. Ma ancora una volta il suo cuore palpitava convulso e gli parve che i colpi battuti al portone gli si ripercotessero dentro le viscere. Fu Noemi ad aprire. Efis la vide apparire davanti sullo sfondo glauco del cortile, alta alta, sottile, col viso bianco, Lia fanciulla, Lia risorta. Lo guardò bene prima di lasciarlo entrare, come si guarda uno sconosciuto. Poi disse solo: «Oh, sei tu!» Ma bastò questa espressione di sorpresa diffidente, un po' ironica, per aumentare l'umiliazione e il turbamento di lui. «Ebbene, sono tornato, donna Noemi mia», disse entrando e seguendola attraverso il cortile. «Il vagabondo è tornato. E donna Esther, come sta? Mi permette di farle una visita?» Ecco, nella penombra glauca le cose stavano immobili al loro posto. Il balcone su, nero sul fondo grigio del muro, il pozzo, coi fiori rossi, la corda sulla scala. In cucina c'era luce, ma non la luce fiammante della casa di Grigenda, un lumino funebre sopra la panca antica, in mezzo a una grande ombra. No, nulla era mutato, tutto era morto ancora. Ed Efis pensò con dolore: non deve essere vero che donna Noemi ha consentito. Istintivamente cercò di attaccare la bisaccia al piuolo, ma il piuolo non c'era. Nessuno lo aveva più rimesso, ed egli tenne con sé la bisaccia come un ospite che deve presto ripartire. Donna Esther leggeva tranquilla, seduta su uno sgabellino davanti alla panca antica, ma d'improvviso il gatto, posato sulla sua ombra accanto al lume e che seguiva con gli occhi i movimenti delle mani di lei, le saltò in grembo come volesse nascondersi e di là balzò sotto la panca. Ella sollevò la testa, vide lo sconosciuto e cominciò a fissarlo con gli occhi scintillanti e il libro che le tremava fra le mani. «Ebbene sì, sono io, padrona mia. Sono tornato. Il vagabondo è tornato. Che ne dice, donna Esther? Come va la salute?» «Efis, Efis, Efis», ella balbettava. «Proprio Efis. Ha male agli occhi, donna Esther, che tiene gli occhiali?» «Tu, Efis, siedi. Sì, ho avuto male agli occhi dal troppo piangere». Ma Noemi li guardava tutti e due coi suoi occhi cattivi e pareva divertirsi alla scena. «Sì, Esther, hai gli occhiali, perché oramai sei vecchia». «Siedi», invitò anche lei, battendo la mano sulla panca. Ed Efi sedette accanto alla vecchia padrona, tutta tremante di sorpresa. Sulle prime non seppero cosa dirsi. Egli stringeva a sé la bisaccia e chinava la testa, vergognoso. Ella si levò gli occhiali, li chiuse fra le pagine del libro, parve volesse appoggiarsi al fianco del servo. Finalmente volsero tutti e due il viso a guardarsi, ed ella scosse la testa con un cenno di rimprovero. «Bravo, gira gira sei tornato. Ma perché mai una riga, un saluto? Eppure gente d'America ne è venuta». Efi aprì la bocca per rispondere, ma vide Noemi che rideva come se sapesse anche lei la verità, e tacque, ancora più umiliato. «E sei andato via così, Efis, come se ti avessimo offeso, senza dire una parola. Efis! E pensa, pensa, io dicevo sempre a me stessa, perché Efis ha fatto così? Si può finalmente sapere il perché?» «Cose del mondo. Si invecchia, si rimbambisce», egli rispose con un gesto vago. «Adesso son qui. Non parliamone più». «E adesso, che cosa conti di fare? Tornerai da Predu? O come dice la gente, è vero che sei diventato ricco? Ma perché non metti giù quella bisaccia? Almeno un boccone lo prenderai qui». «Devo andare, donna Esther mia. Ero venuto solo per salutarla». «Tu starai qui fino a domani», disse Noemi, e con un gesto quasi felino gli tolse la bisaccia e la mise più in là, sulla panca. Si guardarono, ed egli comprese che avevano da parlarsi, loro due, da riallacciare un discorso interrotto. «Efis, senti, tu almeno ci racconterai le tue vicende, poiché non hai mai scritto. Quante cose avrai da dire adesso? Oh, Efis, Efis, chi avrebbe mai creduto che da vecchio te ne andavi in giro per il mondo? Meglio tardi che mai, donna Esther mia, ma da contare c'è poco. Racconta quel poco». «Bene, sì, le dirò». Noemi apparecchiava, silenziosa. Ecco lo stesso canestro annerito dal tempo, levigato dall'uso. Ecco lo stesso pane e lo stesso companatico. Efis mangiava e raccontava, con parole incerte, velate di menzogna, timida. Ma quando ebbe gettato le briciole e il fondo del bicchiere sul pavimento, poiché la terra vuole sempre la sua piccola parte del nutrimento dell'uomo, si drizzò un po' sulla schiena e i suoi occhi si circondarono di rughe raggianti. «Dunque, in viaggio eravamo tutti poveri diavoli. Si andava, senza sapere dove si andava a finire, ma sempre con la speranza del guadagno. Si andava in fila come i condannati. Ma non eravate in mare?» «In mare, sì, cosa dico? E in mare in burrasca anche. Mi sono tante volte bagnato. Fame non se ne pativa, no. E poi chi aveva fame? Io no. Sentivo qualche volta come una mano che mi abbrancava lo stomaco e pareva volesse estirparmelo. Allora mangiavo e mi acquetavo. Arrivati là si cominciò a lavorare. Che lavoro era? Oh, un lavoro facile per questo. Così si levava la terra da un posto e si metteva nell'altro. Ma è vero che si fa un canale perché ci passi il mare? Ma l'acqua non segue dentro il canale?» «Sì, veniva dentro il canale, ma ci sono le macchine per tenerla indietro. Sono come delle pompe. Io non le so descrivere, insomma». Noemi ascoltava, zitta, lisciando la schiena al gatto che le ronfava in grembo con voluttà. Ascoltava, ma col pensiero lontano. «Eravate proprio in campagna? Dicono che là è tutto caro. Rammenti quello che raccontavano gli emigranti laggiù al Rimedio? E poi dicono, è un paese dove non ci si diverte». «Oh, per questo ci si diverte. Chi ha voglia di divertirsi, si intende? Chi suona, chi balla, chi prega, chi si ubriaca, e poi tutti se ne vanno». «Se ne vanno? E dove?» «Volevo dire alle loro baracche, a riposarsi». «E che lingua parlano?» «Lingua, di tutte le parti. Io parlavo sardo coi miei compagni». «Ah, tu avevi dei compagni sardi?» «Avevo dei compagni sardi, uno vecchio e uno giovane. Mi pare di averli ancora ai fianchi, salvo il rispetto alle loro signorie». Gli occhi di Noemi scintillarono di malizia. «Spero che noi siamo più pulite», disse stringendogli il braccio. «Sì, un vecchio e un giovane. Litigavano sempre, erano cattivi, invidiosi, gelosi, ma in fondo erano anche buoni. L'uomo è fatto così, buono e cattivo. E poi si è sempre disgraziati. Anche i ricchi spesso sono disgraziati». «Ah, ecco». Ecco, la stretta della mano di Noemi gli ricordava la stretta di Giacinto, là, nel cortiletto di Nuoro, e il segreto che impediva alla donna di accettare la domanda di Don Predu. «Don Predu, verbigrazia», disse quasi involontariamente. Indi aggiunse, guardando la padrona giovane, «non è forse ricco e disgraziato?» Ma la padrona rideva di nuovo, ed egli contro sua volontà si irritò. «Che c'è da ridere? Ebbene, non è forse disgraziato, Don Predu? Finché lei, donna Noemi mia, non avrà pietà di lui? Eppure egli è buono». Allora donna Esther si alzò, appoggiando la mano alla spalliera della panca, e stette a guardarli severa. «Ma che buono», disse Noemi senza più ridere. «È vecchio adesso, e non può più beffarsi del prossimo. Ecco tutto, non parliamo di lui». «Parliamone, invece», disse donna Esther con forza. «Efis, spiegami le tue parole». Che cosa devo spiegarle, donna Ester mia? Che Don Predu vuole sposare donna Noemi? Ah, tu pure lo sai. Come lo sai? Sono stato io il primo paraninfo. Il primo e l'ultimo, gridò Noemi buttando via il gatto come un gomitolo. Basta, non voglio se ne parli più. Ma Efis si ribellava. Ma perché io non gli ho mai portato la risposta, donna Noemi mia? Come potevo portargliela? Non osavo e sono fuggito per questo. Donna Ester tornò a sedersi accanto a lui ed egli la sentì tremare tutta. Ah, Efis, mormorava. Egli aveva l'idea fin da allora e tu non dicevi nulla. E tu sei fuggito. Ma perché? In verità mia, mi pare tutto un sogno. Io non ho saputo mai nulla. Solo la gente veniva a dirmelo, solo gli estranei. E tu, sorella mia, e tu, e tu. Che dovevo dirti, Ester? Ha forse mai fatto la sua domanda, lui? Quando si è mai spiegato? Manda regali, viene qualche volta, si mette a sedere, chiacchiera con te e a me quasi non rivolge la parola. L'ho mai cacciato via, io? Tu non lo cacci via, ma fai peggio ancora. Tu ridi quando egli viene. Tu ti burli di lui. È giusto. Quel che si semina si raccoglie. Noemi, perché parli così? Sembri diventata matta da qualche tempo in qua. Tu non ragioni più. Perché dici che egli si burla di te se ti ha mandato a dire che ti vuol bene? Egli me lo mandò a dire con un servo. Donna Ester guardò Efis, ma Efis taceva a testa bassa, come usava un tempo quando le sue padrone questionavano. Aspettava, d'altronde. Certo che Noemi, nonostante il suo disprezzo, doveva tornare a lui per riprendere il discorso fra loro due soli. Efis, la senti come parla? Eppure io ti dico che non sei stato tu solo a dirglielo, anche Giacinto. Ma questo nome fece come un vuoto pauroso attorno. Ed Efis vide Noemi balzare convulsa, livida di collera e d'odio. «Ester», disse con voce aspra, «tu avevi giurato di non pronunziare più il suo nome». E uscì, come soffocasse d'ira. «Sì», mormorò donna Ester, curvandosi all'orecchio di Efis. «Ella lo odia al punto che mi ha fatto giurare di non nominarlo più. Quando venne ultimamente per dirci che sposa Grigenda e per consigliare Noemi ad accettare Predu, ella lo cacciò via terribile come l'hai veduta adesso. Ed egli andò via piangendo. Ma dimmi, dimmi, Efis», proseguì accorata, «non è una gran cattiva sorte la nostra. Giacinto che ci rovina e sposa quella pezzente, e Noemi che rifiuta invece la buona fortuna». «Ma perché questo, Efis? Dimmi tu che hai girato il mondo. È dappertutto così? Perché la sorte ci stronca così, come canne?» «Sì», egli disse allora. «Siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia. Ecco perché. Siamo canne, e la sorte è il vento». «Sì, va bene, ma perché questa sorte? E il vento perché? Dio solo lo sa». «Sia fatta allora la sua volontà», ella disse chinando la testa sul petto. E vedendola così piegata, così vecchia e triste, Efis si sentì quasi un forte, e per confortarla pensò di ripeterle uno dei tanti racconti del cieco. Del resto è che non si è mai contenti. Lei sa la storia della regina di Saba. Era bella e aveva un regno lontano, con tanti giardini di fichi e di melagrani e un palazzo tutto d'oro. Ebbene, sentì raccontare che il re Salomone era più ricco di lei e perdette il sonno. L'invidia la rodeva, tanto che volle mettersi in viaggio, sebbene dovesse attraversare metà della terra, per andare a vedere. Donna Ester si curvò un po' dall'altro lato e prese il libro in mezzo al quale aveva chiuso gli occhiali. «Queste storie sono qui, è la Sacra Bibbia». Efis guardò umiliato il libro e non continuò. Rimasto solo si sdraiò sulla stuoia, ma nonostante la grande stanchezza non poté addormentarsi. Aveva l'impressione che i ciechi fossero coricati lì accanto e che intorno e fuori nelle tenebre si stendesse un paese ignoto. Le sue padrone però stavano lì, sulla panca, e lo guardavano. Donna Ester vecchia e quasi supplichevole, donna Noemi ridente, ma più terribile di quando era austera. E cosa strana, non sentiva più soggezione di donna Ester, non aveva più paura di donna Noemi. Era davvero come il servo affrancatosi diventato ricco davanti ai suoi padroni poveri. «Io posso aiutarle ancora, anche se esse non lo vogliono, domani». Aspettava con ansia il domani, ecco perché non poteva dormire. Domani parlerà con Noemi, riprenderanno il discorso interrotto tanti mesi prima, ed egli forse potrà portare la buona risposta a Don Predu. Allora cominciò a pregare, piano, piano, poi sempre più forte, finché gli parve di mettersi a cantare come facevano i pellegrini su alla Madonna del Miracolo. «Domani, tutto andrà bene domani, tutto sarà concluso, tutto sarà chiaro». Gli sembrava di capire finalmente perché Dio lo aveva spinto ad abbandonare la casa delle sue padrone e ad andarsene vagabondo. Era per dar tempo a Giacinto di scendere nella sua coscienza e a Noemi di guarire dal suo male. «Se io davo subito la risposta a Don Predu, tutto era finito», pensava con un senso di sollievo, e sognava addormentandosi. Ecco un vago chiarore illumina la pianura intorno. È un anello bianco, sopra un gran cerchio nero. È l'alba. I ciechi si alzano intrecciano le loro dita, si curvano davanti a lui e lo costringono a sedere sulle loro mani ed a mettere le sue braccia intorno al loro collo. Così lo sollevano, lo portano su, via, lontano, cantando, come fanno i bambini nei loro giochi.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.